Stai registrando? Sì.
Sì.
Ok.
Siamo qui con i Bologna Violenta. Buonasera, yes. Ragazzi. Ciao. Allora, siamo qui al The Factory, che tra poco vi vedrà ospiti e suonerete qui, insomma. E, allora, partiamo un po' da quello che è. Tanto come state? Come sta andando?
Bene.
Bene. Il mio mal di testa è passato.
Ok, dai.
Sì, sì, no, io non ce l'ho mai il mal di testa, insomma, quindi mi verrà dopo aver suonato con lui stasera, anche stasera, insomma, fa parte del gioco, no?
Allora, partendo un po' dal penultimo lavoro, insomma, che avete fatto, che è stato lo split appunto con i Dogs for Breakfast,
sì.
Com'è andata quella cosa e soprattutto quel lavoro e soprattutto per te, Nicola, insomma, suonare con un'altra persona che adesso ti vede anche appunto in live, com'è questa cosa?
Strano. Allora, beh, io ho iniziato con questo progetto nel 2005, quindi ho fatto questo disco, poi dopo circa un anno ho iniziato l'attività di live, insomma, in concerto, e ero da solo, perché il disco l'avevo fatto da solo, perché avrei dovuto trovare qualcuno che avesse voglia di imparare i pezzi, di venire dietro nei miei deliri, così ho detto vado da solo e vediamo cosa succede. Ovviamente questa cosa qua ha dei vantaggi, perché comunque ti gestisci i concerti, ti gestisci la serata, stasera dormo in macchina, dormi, non devi rendere conto di niente, nessuno, e quindi da un lato è molto bello, da un lato ho imparato anche a responsabilizzarmi molto rispetto a quello che facevo, se non hai un cavo, cazzi tuoi,
okay.
Non è colpa di Alessandro che si è dimenticato la cosa, no?
Tanto vorrei comunque.
Esatto. E quindi da un lato, dopo insomma tutti questi anni, tutti questi concerti, sentivo un po' l'esigenza di andare sul palco e condividere anche questa cosa che sto facendo con qualcuno. Ovviamente la cosa non era semplice, perché comunque insomma la musica che faccio io non è proprio molto canonica, quindi dovevo trovare qualcuno che fosse tecnicamente capace e soprattutto che avesse anche, cioè a pari merito anzi, che avesse voglia di impegnarsi in questa cosa, cioè appunto non era impararsi 10 canzoni, ma si trattava di impararne 45 velocissime con degli stacchi che non hanno senso e cose del genere, musica decore, no? E io e Alessandro siamo conosciuti nel 2008, credo, 2009, ai tempi insomma io suonavo con i Baustelle, uno dei nostri tecnici era il cantante degli Inferna Poetry con cui suonava lui, insomma siamo conosciuti, abbiamo cominciato un po' a, sai, su Facebook, le cose così. Sì, lui è molto stalker, però sai, di quelli giusti che ti passa i dischi. Ah, guarda, ho fatto un disco nuovo, lo ascolti. Cazzarola, che bravo. E quindi, insomma, diciamo che un po' c'era questa esigenza, c'era anche un'esigenza, come dire, artistica per me, perché comunque, cosa vuoi, io ho la mia testa e i miei ascolti, quindi tendenzialmente avevo l'impressione di cominciare a ripetermi, no? E sai, prendi la chitarra, fai quella roba lì, prendi il violino, fai quella roba lì, sai, sei tu, ti viene da fare sempre quella roba lì, invece io tra l'altro i pezzi li ho sempre fatti nascere dalla batteria. Cioè io, non essendo batterista, scrivevo con dei campioni una batteria su cui suonavo sopra, questo per evitare appunto che prendi la chitarra e fai blues, che è un classico. E quindi lui ha lanciato la sfida, io l'ho accettata e viceversa, e quindi ha iniziato a lui a impararsi i pezzi. In più è venuta fuori questa cosa con i Dogs for Breakfast, che è questo gruppo di Cuneo. Sai, anni fa ci hanno detto potremmo fare uscire qualcosa insieme, e detto vai Alessandro, facciamo uscire sta roba, anche perché dopo il disco Uno Bianca, che ho fatto tutto da solo, ci doveva essere qualcosa, insomma, per giustificare. Sì, qualche pezzo per far capire, adesso siamo in due e da adesso in poi saremo in due, insomma, a meno che non faccia cose particolari, che va bene anche da solo. E quindi, insomma, esperienza traumatica, ma insomma, quasi positiva. No, molto positiva, molto positiva. È molto bello, mi diverto molto sul palco. Prima era, insomma, un po' un delirio, 50 minuti in cui succedevano delle cose.
Okay.
Adesso, insomma, devo suonare.
Parlando appunto di live, mi interessava molto sapere anche la relazione che c'è tra te, tra voi in questo caso, e il pubblico, perché anche il fatto dello stile musicale che hai è abbastanza particolare e anche difficile, magari anche da da trasmettere al pubblico. Ad esempio, a me piace molto il fatto del tuo primo album, che sono tipo tutte canzoni velocissime, 0,26 secondi. Brava. Da Paola.
Sì.
È una cosa che, ad esempio, a me è arrivato subito davvero la tua musica. Ma farlo live, riuscire a trasmettere anche magari con gente che non mi ha mai ascoltato?
Guarda, farlo proprio così, come era il primo disco, era un po'... cioè, non ho mai fatto il disco così, perché cioè, l'avrei capito solo io, tipo. E infatti per quello il primo concerto che ho fatto, tra l'altro l'ho fatto a Padova di supporto agli Offlaga Disco Pax, quindi non avevo sempre mai niente. Quella sera lì non sapevo perché mi ha detto c'è sta data, vieni a suonare, devi fare assolutamente sta cosa. Io mi sono dovuto rimparare i pezzi, insomma è stato un po' un delirio. In più avevo una scaletta di 11 minuti tutta tirata, cioè non aveva senso. Fortunatamente ho fatto anche io un po' di radio e quindi ho ripescato dei pezzi di trasmissione in cui facevo finta di essere un critico cinematografico, praticamente raccontavo storie del cazzo su dei film, alcune vere, alcune no, e quindi diciamo avevo questi campioni audio presi da film che erano assolutamente truci, per cui facevo 30 secondi di violenza e poi partiva le regine delle riviste porno, sono merda, così, e la gente a quel punto lì era talmente forte lo stacco tra la cazzata e i 30 secondi di violenza che uscivano, per cui cioè ridevano, però poi magari non dovevi neanche ridere perché era una frase truce. Vabbè, insomma, c'erano tante di frasi, tante cose che la gente, poi oddio che schifo. E quindi poi col tempo diciamo che ho un po' affinato la tecnica, ecco, quindi avevo tutti gli stacchi molto, avevo le mie cose da dire, così mi toccavo i coglioni, insomma, mi toccavo il pacco. C'è la pagina su Facebook, no? Che vergogna. Adesso con lui è un po' diverso, perché a me viene da interagire con lui. C'è da dire che tra l'altro dal tour di Uno Bianca ho anche i visual, abbiamo i visual. E quindi sai, è un po' diverso adesso, adesso ho anche il microfono, quindi sono abbastanza lanciato, sparo cazzate dal microfono, con le basi che vanno, insomma, da vergognarsi sempre. Ecco, la vergogna è un po' il leitmotiv di tutto.
Cosa che io puntualmente non sento mai.
Lui, tra l'altro, ha le cuffie, non sente niente, quindi io dico delle atrocità, tutti ridono e lui, tipo così. No, diciamo che adesso la cosa è un po'... un po' più un viaggione che si fa la gente, cioè sta lì, si guarda sti video che magari fanno ridere, non fanno per niente ridere, c'è sempre questo mix di vero, falso, risate, pianti, no? Questa cosa che secondo me i contrasti funzionano sempre molto, no? Quindi raccontiamo delle mini storie cercando di far passare insomma sta cosa che comunque... se siamo qua stasera è per divertirci, quindi ok, pensiamo c'è anche la vita fa schifo, però dai, gran rumore, olè, vive, è un po' questo, un po' esorcizzare lo schifo.
E uno degli ultimi lavori che hai fatto, visto che è stato collaborare con gli Ultra Vixen per, per il loro brano Teste di Morte,
remix.
Esatto, di A Rischio Remix, com'è stato l'incontro con loro e come mai, cioè nel senso, com'è stato reinterpretare un loro brano?
Ma guarda, com'è andata? Allora sono con Wallace Records, che è un'etichetta che ha fatto uscire i miei ultimi dischi, tra l'altro sempre, insomma, è la prima etichetta a cui ho mandato il primo disco di Bologna Violenta, ho detto, proprio la prima deve essere Mirko Spino di Wallace, a cui era piaciuto, ma ovviamente non mi ha fatto il disco, adesso mi sto rivalendo tutti gli anni, e niente, mi hanno contattato, loro volevano un remix, fai tu. Lì sei sempre, io poi non li conoscevo musicalmente, lì guarda è stato semplice, sono partito, allora mi hanno dato delle tracce separate, c'era un errore nell'export di queste tracce, per cui c'era una roba che risuonava, che faceva un boom così, allora nel tentativo di tirarla via poi ho detto no cazzo, è da qua che deve partire il brano, no? E da lì quindi ho ricostruito un po' il testo, insomma ci ho messo un po' di noise, ho distorto la voce a bestia, ho fatto diventare un pezzo tipo ballabile. Non veramente ballabile, non mi riescono molto bene cose ballabili, però insomma ci ho provato. Però sì, è sempre stimolante, perché l'ho fatto anche per altri, ho fatto anche per altri remix, ho fatto per Meg, non so se hai sentito, sì. No? Anche lì Lacrime di Gioia su un pezzo Doom, tipo queste cose che non c'entrano niente. E, no, interessante, mi piace, è stimolante. Poi, sai, sono operazioni sempre un po' strane, perché c'è un po' il rischio che i rockers dicono: ah, ma è roba dance, no?
Okay.
Dico così. E magari quelli che fanno elettronica dicono: sì, vabbè, i rockettari che provano a fare roba non sono in grado, no? E quindi c'è un po' sto rischio. Però io ho sentito tutto il disco con tutti i remix e sono molto fighi. Non so se l'hai sentito anche
sì,
comunque
sì,
è molto interessante, perché non sono solo remix, c'è anche gente che ha cantato sul pezzo, quindi insomma sì. È stata una libera interpretazione, ma sì sì, è divertente, mi piace fare queste cose. Devo ammetterlo.
Parlando un po' invece del panorama musicale italiano e soprattutto ad esempio io mi riferisco alla mia città di Verona, che è abbastanza un po' complicato far suonare i gruppi dal vivo, ma ci sono anche realtà come ad esempio a Padova, ci sono ad esempio i Sotterranei, sì, che cercano di promuovere, certo, la musica dal vivo. Secondo te, ho visto che sei stato anche all'Eurosonic Nordeslag,
sì,
sei stata quest'anno io, che c'è, è un ambiente totalmente diverso, cioè là...
Mi viene da piangere quando vai lì, hai visto?
Mamma mia!
Sì,
è stato
sì,
davvero una cosa veramente sì, diversa, sì, totalmente. Sì, sì, sì. E secondo te qui cosa c'è che, nel senso, è un po' la cultura generale che abbiamo noi, cioè noi nel senso gli italiani, che viviamo la musica in un certo modo diverso rispetto a che può essere l'Olanda, oppure è proprio...
Beh, secondo me, guarda, beh, sto qua un tasto abbastanza sì, dolente purtroppo, perché comunque in Italia la musica è vista molto come hobby, come intrattenimento, come tappezzeria, esatto, dei film, dei TG, della vita di tutti i giorni, no? E non a caso adesso vanno tutti questi gruppi oh 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 con i ritornelli con oh oh oh, se ne sono usciti 30 ultimamente, vanno bene per tutte le pubblicità, quindi il gruppo prende dei soldi, l'autore prende dei soldi, l'editore prende dei soldi, la casa discografica prende dei soldi, poi qualità, innovazione, tutte queste robe qua non vengono considerate in quegli ambienti là. Io proprio lì a Groningen ho imparato sta cosa, perché cioè, l'hai visto che tu è una cittadina piccola e ogni bar c'è un palco con un impianto gigante, sì, le luci, le cose. E mi hanno spiegato questa cosa. C'erano molti locali che ovviamente volevano tenere aperti fino dopo mezzanotte, se lì la vita finisce prima, no? La giornata finisce prima. E il comune ha detto, ok, se voi volete tenere aperto dopo mezzanotte dovete fare della musica dal vivo. Ok,
pinza.
Qui funziona. Ah, vuoi fare musica dal vivo? Allora aspetta un attimo, intanto vediamo se sei tutto a norma, intanto vediamo questo e quell'altro, i controlli. Poi mi stanno anche bene i controlli, perché insomma se andiamo a divertirci non è che dobbiamo morire in un locale, per carità. E tocco qualsiasi cosa. No, mi sembra sicuro questo posto. È proprio una questione di mentalità, capisci? Lì vivono la musica, la cultura come una risorsa, un modo per crescere, e qua invece viene vissuto molto come sì, vabbè, a chitarina, no? Cioè io vengo da Treviso, poi dove anche lì adesso si stanno smuovendo tante cose, però cioè, non ti schiodi da quella mentalità, che è proprio una cosa che fai finché non ti sposi, finché non hai un figlio, tipo, no? Perché si parlava proprio ultimamente con degli amici che siamo tutti in età da far figli, lui ha già dato, e si parlava di questa cosa, ma suoni quel, ah no, ma adesso ho un figlio, e quindi siamo anche magari noi musicisti, non è che dobbiamo fare tutti i musicisti nella vita, però sai, c'è questa mentalità molto diffusa che è un po' la partita di calcetto il giovedì sera con gli amici, uscire il venerdì, andare nei posti, poi salva qua è il gruppo, fai i concertini, no? Questo qua è esteso a tutti i livelli e quindi le istituzioni non capiscono che magari bisognerebbe aiutare i locali per mettere la gente in posti che siano più sani di tanti altri, ma sai, no, siamo molto lontani, secondo me siamo molto lontani, infatti dal nord Europa arriva qualsiasi cosa e noi facciamo fatica a esportare la nostra musica, ovviamente. Si esporta, ma insomma è sempre italiano. Magari no.
Poi se senti le playlist delle radio in Italia capisci anche da
cosa, sì.
Esatto.
Non sono pochissime le radio dove senti roba che hai voglia di ascoltare, anche faccio un esempio, Virgin Radio, che dovrebbe essere la radio rock, è una radio truzza.
Sì, cioè, proprio, su quelle 200 canzoni che passano.
Sì, è proprio, sì, sì, cioè quella roba che puoi sentire tranquillamente su RTL, RDS, quelle che hanno chiaramente una programmazione che è impostata su quanto mi dai per passare questo pezzo, no? Che ci può anche stare, sono radio commerciali, devono viverci, buona. Il problema è che ci sono queste multinazionali che arrivano e dicono: ok, allora mi passi 8 volte al giorno Ligabue, che è un gettonatissimo, o Vasco, no? Sti due, sì. Sti due grossi mostri. E loro passano di continuo. Tanto, sai, la radio ci prende i soldi, poi tutto un giro, no? Soldi fanno soldi, skei fa skei, no? Non so se lo dite anche qua. Sì. E quindi è tutta una cosa che tu paghi per poi avere un rientro di un certo tipo, per la discografia cambiata, quindi vai a stringere ancora più il centro dell'attenzione, sì, anche della gente, passi sempre meno roba, che sì, è il pezzo che senti in radio, quello della pubblicità, dell'altra pubblicità, dello stacchetto, del jingle, insomma, un po' drammatico, ecco. Però allo stesso tempo, e chiudo, ci sono realtà appunto come i Sotterranei, come, cioè, Sotterranei poi siamo anche molto amici, collaboriamo spesso anche con il Mondo Naif, mm-hmm, con le mie, sì, etichette le abbiamo fatte uscire noi. E fortunatamente c'è gente che dice: facciamole le cose. Però anche giovedì sera c'era il Subcult Fest, sì, alla prima nota di synth sono arrivati i vigili,
sì, sì,
quel vecchio che arriva per aspettare i vigili, quello che l'ha chiamato, che va all'ingresso sbagliato e si va tutta la sera all'ingresso sbagliato a aspettare i vigili, sì, i vigili sono già entrati, ha già fatto il controllo di tutto, sono già andati via, e lui lì a aspettare, sì, i vigili, che passa Padova pulita, non è quello, non hai capito un cazzo, quindi insomma, dai, siamo spiegati. Però sì, dai, qualcosa, cioè, vedo che c'è voglia di cambiare, almeno. Mm. Sono voglia quelli di 20 anni. Cazzo, sono loro che, cioè, siete voi che dovete. Io ho già dato. No, io faccio la mia parte da musicista e cerco di anche. Ultimamente sono andato a suonare a San Felice sul Panaro, vicino a Modena, zona disastrata dal terremoto e tutte queste cose qua, e c'erano dei ragazzi che hanno un posto dentro una scuola abbandonata del comune e tutto, hanno organizzato un concerto con 12 gruppi, di cui noi eravamo i più anziani, insomma, e organizzato tutto bene, con la passione, col cuore, cioè le puoi fare le cose, hanno pagato la SIAE, hanno fatto tutte le cose burocratiche di merda, per cui vedono i soldi solo quelli della SIAE, non, sì, noi, e, però sai, è una cosa bella, no? Perché chiami magari qualcuno che è un po' più grosso, diciamo, mm-hmm, fatto più date, e viene lo stesso, perché non devo andare a suonare in un posto, perché sono ragazzini. Cazzo, se non alimentiamo questa foga che hanno loro, alla fine anche per noi, insomma, no? Quindi la penso così.
Un altro paio di domande e una curiosità. Anche ascoltando il tuo disco, il secondo, se non sbaglio, che c'era appunto questo discorso sulla cinematografia, sì, eccetera, mi chiedevo, ti sarebbe mai piaciuto, non so, fare una colonna sonora di un film? Che, allora, siccome sul poliziesco anni 70, eccetera, io ho guardato un sacco di film di Dario Argento.
Ah, ok.
Ti piacerebbe una cosa così, magari non per forza un horror, ma sempre un film che abbia uno stile su anni 70, un genere del genere?
Beh, sì, non so se sarei molto in grado, a dire la verità, nel senso che, sai, i poliziotteschi erano molto monotematici, sì, c'era un tema che passava di film in film, insomma, c'era un po' questo mashup generale. Io ti dico, guarda, ho fatto un po' di colonne sonore per cortometraggi, anche un paio di lungometraggi, e hanno di genere completamente diverso, cioè proprio, cioè, questo regista che è Adriano Valerio, che è di Milano ma sta a Parigi, tra l'altro ha vinto con un cortometraggio l'anno scorso Cannes, voglio dire, insomma, e lì è bello perché ti trovi con la persona: ah, vorrei una musica leggerissima che, allora provi, fai queste robe, no ma vorrei che non si sentisse. No, senti un attimo, allora, cioè, non mettiamo niente, no, deve esserci un violino, ma aspetta, abbassa il volume, no, si sente troppo, ma non c'è niente, non sta neanche in play, allora un po' di più, no? Quindi, ecco, lo scontro con i registi è sempre un po' strano, poi loro hanno delle idee. Mi è capitato anche con un allievo, tra l'altro, di Adriano, tipo un svizzero molto bravo, che lui per montare il film aveva usato della musica CD di roba X, e poi voleva che gli rifacessimo esattamente quella roba lì. Scusa, parte faccia cagare. L'ho fatti questi lavori con Matteo, quello di Garrincia Dischi.
Okay.
Quei quattro fiori per Zoe. E quindi c'era sta cosa, sta... poi io ero un po' quello più diplomatico, ma stavo più sclerava, anche perché ero più amico di questi cose. No, te non hai capito anch'esso, qua si fa così la musica. No, 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 ragazzi, calma, che troviamo una soluzione. Però, no, lavorare sulle immagini è fighissimo, è una cosa proprio, cioè ti rendi conto che ci metti due note e ha un senso, ne metti altri due, ha un altro senso, e completa proprio quello che è il film, quindi... piacerebbe in futuro. Quello che faccio adesso è fare delle mini colonne sonore a 2000 all'ora, poi magari un giorno le strecciamo, diventano delle colonne sonore.
Ma ci stiamo anche provando, strecciarle un pochino.
Vedi, mi fa fare i pezzi lunghi più lenti. Prossimo disco da solo, entro pezzi da 6 secondi.
Mi fai schifo, di nuovo, mi fai schifo parte 2.
Una cosa che mi piaceva era che tu appunto sei partito da violinista, sei violinista.
Sì.
E sempre, cioè, quando pensi al violino, no? Pensi sempre a un certo tipo di musica, eccetera, sul classico, una cosa del genere.
Beh, tendenzialmente sì.
Come, no, no, sì, come anche quando ascoltavo Ingemar Malmsteen, no? Che anche lui è partito da violinista, così. Quanto la formazione così ha influito poi sullo stile?
Tantissimo, sì. Tantissimo. Allora, per me, vabbè, violino è il mio strumento proprio. Ho iniziato a 8 anni a suonarlo, quindi sono più di 30 anni. Non si dovrebbe dire, ma insomma, sono 31 anni che lo suono. E, sai, il violino è una cosa molto impegnativa, devi essere lì, poi hai 10 anni, no? Non capisci un cazzo, no? Fai Nino, ti sembra già di aver fatto, di aver conquistato il mondo. E, a un certo punto ho scoperto un po' il metal, ho detto ok, voglio la chitarra. E per me la chitarra era tutta la parte più libera, no, della musica, cioè gli accordoni, dritto, bam, bam, sta roba qua, senza dover pensare all'intonazione, l'arco, dritto, rilassa, tutto, tutto. Due palle, no? Complice anche un insegnante di violino che era un coglione, che guarda il peggio proprio. E sì, sì, tanto non la sentirà mai, faccia di merda. Era veramente un... guarda, se lo vede adesso gli sputa in faccia, tipo, a distanza di non so quanti anni. E quindi, sai, per me c'era la chitarra, che era proprio... avevo il gruppo, suonavo solo la chitarra, facevo crossover, industrial, roba così. E il violino l'avevo sempre tenuto lì per le cose con l'orchestra, per la classica, cioè tipo quell'oracolo intoccabile. Sì. No? Poi ho smesso di far classica, ho cominciato a mancarmi tutta quella cosa lì, no? Io comunque la musica classica l'ascolto in casa regolarmente, cioè mi piace. E quindi a un certo punto, sai, poi lavorando come turnista, ho cominciato a usare il violino in ambito rock, a farmene un po' una ragione anche, che comunque non doveva essere... il Malmsteen che fa l'assolone di violino, potevo creare dei tappeti sonori molto fighi, degli arrangiamenti particolari e tutto. E quindi dal 2011 praticamente ho cominciato a mettere dentro sta roba qua anche nella musica di Bologna Violenta, con Utopie e Piccole Soddisfazioni. Sì. È stata una cosa casuale, perché stavo scrivendo una parte di piano elettrico, ho sbagliato a impostare lo strumento virtuale per sentire se suonava, sono presi gli archi, sono rimasto così, ho detto oddio, cosa ho fatto, no? E dagli archi sempre. Però è fondamentale, perché io quasi sempre, cioè quando scrivo la musica, ho la percezione di quello che sto facendo, e anche quando poi la suono ho la percezione di cosa sto facendo proprio a livello di note, perché adesso ci va questa, perché dopo, cioè, è una cosa di coscienza, mentre vedo tanti gruppi anche famosi, cioè si ricordano i riff per 1, 3, 5, 7, 5, 9, sì, tutte queste robe qua. Invece no, io penso alle note. Poi se devi scrivere musica complessa così, insomma, secondo me non si può tanto andare a casa. Quindi, insomma, almeno per me la formazione è 90% di quello che faccio. Anche per te, immagino.
Ma io non ho studi alle spalle.
Ma neanche le elementari, tipo? Le elementari medie, dai. No.
Io cominciavo molto tardi, 8 anni fa, a leggere e scrivere musica, quindi è una cosa che ho imparato dopo. Prima così tentavo, no, di replicare sopra i dischi, quindi è molto diversa questa cosa.
Molto diversa, vabbè. Però vedi...
poi ho imbracciato pure una chitarra, così.
Sì, lui suona da paura anche chitarre basso. Adesso ho redito la batteria, io faccio le chitarre, gli archi, li scrivo giù un basso e poi lui fa il basso suonato, quindi una bomba.
Sì, ma a livello teorico però di armonia non so.
Vabbè, dai, sei batterista, che cazzo te ne frega.
No, infatti.
Faccio io. io di ritmiche. Oggi provavo il concerto sul click che usa lui. Sì. Sono delle parti che se tu ascolti il click, che cocco cocco, è tutto completamente fuori. Cioè lui va avanti e lo riprendi dopo quattro battute, si dice cocco, tocco cocco cocco, sta roba a caso sotto. Non ascoltarlo, non ascoltarlo, non ascoltarlo, e mi chiedo sempre come fa lui. Invece lui in testa ce l'ha la sua suddivisione, no? Sbaglio. E quella è la cosa, quindi ha iniziato tardi, insomma, vabbè. Facciamo finta che è bravo, no? Che è bravo lo stesso. No, è iniziato tardi, però vedi, lui ha avuto questa cosa, secondo me, che è un grande merito, che tanti musicisti dovrebbero fare, che ha preso a un certo punto e ha detto, ok, io devo saperla leggere questa cazzo di musica, se no è come il pittore che usa un pennello, sa più o meno le combinazioni, dunque rosso e giallo e verde, no? Ma si può, oh no? Oh, vabbè, dai, uguale. Allora... insomma, se fai una cosa e la vuoi far bene in maniera professionistica, studia un minimo. Io non ho mai studiato tanto, però le cose che mi interessavano, quello, ho detto, ok, questa è entrata, questa è entrata, questa non esce più, questa non uscirà mai più, dritta della vita, tipo, no? E poi se le applichi, ti facilita molto, altrimenti è sempre un andare a caso, fare poi sempre le solite tre cose.
Un'ultima domanda prima di lasciarci, è adesso siete in tour e le prossime date dove vi vedranno?
C'è una bella lista qua. Allora, adesso abbiamo una decina, 12, 15 date, non so, anche oggi le ho contate, però non è molto chiaro. Dunque abbiamo questo disco in uscita, che in cui Alessandro non ha registrato, mi dispiace per lui. È una cosa che ho fatto a marzo, quando lui ancora era, sì, era ancora, insomma, eravamo solo amici su Facebook.
Valorizzare.
Sì, sarebbe venuto meglio di sicuro. No, la questione è stata che mi hanno contattato i Surgical Beat Brothers di Roma. Ciao Nico, fammi un disco insieme. Oh, da paura, così ridendo. E un giorno sono arrivato lì in studio a Roma da loro, e in 2-3 giorni, quello che è stato, non mi ricordo, lavoravamo solo di notte, abbiamo scritto 3 pezzi, a cui se ne è aggiunto un quarto. Adesso stiamo cercando di farlo uscire il 19 ottobre in formato flexi disc. È presente quello, è flexi disc? Non è un vinile, è un vinile, sì. Cioè si suona con giradischi, però è una sottile pellicola di plexiglass, tipo,
okay,
tipo ventaglietto, sì, così trasparente, insomma, ho fatto questo formato strano che mancava. Sono incazzate, no? Sono incazzate, siamo sempre i primi. E quindi esce questo. Quindi stiamo finendo di organizzare questo tour, che partirà il 30 ottobre da Roma. Faremo Roma, insomma, un po' di date, Roma, Milano, Bologna, poi un po' di date in Svizzera, un po' in Francia. In mezzo a tutto questo facciamo anche delle date da soli, quindi faremo questo novembre. Il 16 siamo a Vittorio Veneto, dalle mie parti, lo Spazio Mav, poi il 23, la settimana dopo, siamo a Bergamo, al Druso, con i Bacchi da Pietra, grande.
Poi anche fine novembre c'è un trittico di date.
Fine novembre c'è un trittico di date, facciamo Napoli, Perugia e Firenze. E poi ci sarà uno stop forzato, giusto?
Sì.
Che insomma dovrò fare delle cose segrete, che adesso sono ancora segrete. E stiamo lavorando soprattutto al disco nuovo, insomma, adesso stiamo facendo queste ultime date, giusto per far vedere quanto belli siamo. Non si vede la faccia, perché
beh, nel caso ma è super, ma è a posto. Nel caso di andare avanti,
sì, stiamo facendo queste ultime date e poi insomma stiamo pensando di far uscire il disco circa metà febbraio. Se sarò così bravo da finirlo, perché lui le sue cose le ha già fatte quasi.
Ma ti aiuto io,
ma io so che tu mi aiuti, però sai, aiutati, che Dio ti aiuta, no? Voglio. E quindi no, infatti, ma penso che ce la faremo, anche perché insomma stanno cambiando un po' di cose, abbiamo avuto delle belle proposte da varie etichette, da varie persone che anche stimo molto, e quindi che sono rivelate disposte incredibilmente. e quindi insomma così facciamo un po' di giri ancora, poi vedremo se continuo anche con lui, non so. Ma mi ha detto che lo devo anche pagare, cioè, che cazzo ti sa?
Io non metterei molto bene, potrei andare solo come lui, potremmo doppiarci,
facciamo due dati,
che bomba, che
dopo Madrid Mare Pio, anche Bologna Violetta, dell'obliquità fine serata. Sarebbe da fare, sì, però prova a finire che te prendi più soldi di me. Mega cachet batterista.
Ma Nicola l'aveva già visto, sfigato di merda, tutto in base, fa solo karaoke.
Va bene.
Grazie mille ragazzi.
No, grazie a te.